Maracanã, eccoci ancora in diretta per un'altra ora insieme. Eleonora Marini, Dario Marchetti.
Eccoci. Qua. Tra l'altro c'è una notizia, sempre in chiave anche Roma, visto che poi ne parleremo.
Ma
perché
si l'orologio.
Perché mi arriva la notifica qua solo da Twitter. Con la rottura del legamento interno del ginocchio destro di Giaca. Quindi, insomma, prima il Covid. Poi la rottura del legamento interno, insomma, che era il giocatore tanto richiesto da José Mourinho, forse
per certi versi
è andata meglio così.
Sì, esatto, non era il caso. Noi proprio di José Mourinho e non solo, continuiamo a parlare anche con i prossimi ospiti, quindi direi che li possiamo introdurre e poi cominciamo.
Con il nostro Mister Chef Roberto Scarnecchia. Roberto.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche Enrico Minozzi, eccoci qua.
Ben ritrovato Enrico.
Buon pomeriggio Roberto.
Ciao Enrico, come stai? Ben trovato.
Tutto bene.
Allora, io ripartirei con voi anche da uno dei sondaggi di oggi che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Twitter di TMV Radio. L'AIA oggi ha parlato, no, rispetto a quello che è stato il comportamento di José Mourinho durante il derby, ha detto inaccettabile. Secondo voi fa bene invece l'allenatore della Roma a lamentarsi oppure è tornato un po' il vecchio Mourinho che sta esagerando? Roberto?
Fatto bene, cioè nel senso che adesso è così, poi è chiaro che non deve proseguire, però ha messo subito le cose in chiaro, che non è un piagnisteo, è una presa di posizione determinata per far capire che non accettiamo determinati torti. È chiaro che poi adesso lui ha fatto questa azione di forza, adesso non deve proseguire però con le polemiche, finisce qui.
Enrico?
Ma è stata, come dice Roberto, non ce ne faccio, è stata una precisazione su quanto avevo in campo, perché probabilmente il tutto partiva da Roma Udinese e dall'espulsione di Pellegrini. Allora da lì parti lì, poi dopo hai un abituato simile, e tra l'altro non era il Mourinho che noi abbiamo conosciuto, anzi è stato abbastanza, sì è vero, ci ha fatto sentire, ma l'ha fatto con tranquillità dicendo che l'arbitro ha sbagliato, che poi è tutto quello che noi pensiamo.
Ma non pensate, soprattutto mi riferisco ovviamente a domenica, quindi al derby, vi faccio un po' una provocazione, un atteggiamento che in parte è servito anche a mascherare o comunque a spostare l'attenzione da quelli che sono oggi i veri problemi della Roma? Partire magari da una difesa che è sicuramente da rivedere e da migliorare. Roberto?
Guarda, io mi sono permesso anche con dei vostri colleghi di altre radio, una radio nazionale per cui lavoro, di fare una piccola critica in questo senso, quindi sono d'accordo, non è una provocazione all'onore, è giusto. Cioè il fatto che comunque non si può, per me in questo momento non si può lasciare Smalling fuori, perché Smalling fuori vuol dire perdere l'esperienza dietro. Noi da quando ho iniziato a guardare addirittura il calcio, la difesa centrale è sempre stata esperta. Noi abbiamo due ragazzi bravi, però sono Mancini e Bagna, sono giovani e quindi mancano di esperienza. E oltretutto ribadisco che comunque la Roma deve giocare a tre se vuole giocare di spinta e d'attacco, se no ci sono grossi problemi. Quindi secondo me in parte ha mascherato un'altra volta l'esclusione di Smalling.
Enrico?
Ma guarda, io su Smalling certamente era un giocatore che mi piaceva, ultimamente ho avuto una marea di problemi. Per schierare la formazione in quel senso, credo che Mourinho durante la settimana c'è il giocatore a disposizione della bici. Tra l'altro Ibanez secondo me è stato uno tra i migliori, forse Mancini un pochino meno, diciamo che probabilmente più sugli esterni il problema e non su quelli centrali, è giusto forse giocare a tre.
Ecco, in tutto questo però anche lo stesso José Mourinho, no, sta tenendo fuori svariati giocatori ai quali non sta dando neanche una chance, Villar, Borja Mayoral, Diawara, lo stesso Kumbulla. Di fatto si è ritrovato esclusi i giocatori non di movimento, quindi i portieri, ad aver impiegato da titolari 14 calciatori. Di questo passo però diventa difficile, parto da Roberto, arrivare poi a gennaio con una squadra che non sia a livello fisico usurata, perché gli impegni sono tanti, la fiducia alle seconde linee è data veramente col contagocce. Come pensa di arrivare poi a gennaio?
No, allora, giustissima la tua osservazione, però io credo che siano tutti titolari, non c'è una seconda linea. È chiaro che in questo momento ha sposato quei giocatori che sono troppo pochi, non deve fare l'errore di Conte, che poi Conte ha capito che doveva sfruttare tutta la rosa. Cioè lui non deve specializzarsi su quei giocatori e non dare la possibilità agli altri di poter giocare, anche perché secondo me, per esempio, Cristante, che è stato uno dei migliori in campo, era un po' da solo a centrocampo con l'assenza di Pellegrini. Questa è stata la mia impressione, però ripeto, poi alla fine sono considerazioni un po', che hanno 60 milioni di allenatori, no? Perché ognuno la vede nella propria maniera. Dico solo, e confermo quello che hai detto, che l'utilizzo di 14 giocatori sono troppo pochi. Abbiamo la possibilità di fare 5 cambi, per cui io credo che già nel momento in cui vedi che la partita non si mette in un certo modo, la Juventus l'ha fatto entrando Chiellini e messo la difesa a 3, non capisco perché Mourinho non lo può fare, anche che ha giocatori e la possibilità di farlo, perché con la difesa a 3 ti permette di guadagnare un uomo in più al centrocampo e sicuramente in avanti.
Sì.
Abbiamo un audio?
Sì,
un audio su Mourinho, la Roma, credo più sul comportamento di Mourinho. Sentiamo.
Ma cosa dice sto giornalista? Ha fatto bene. Che si comportassero più bene educatamente, perché poi nei dilettanti abbiamo delle conseguenze atroci. Ma cosa dice sto giornalista? Che venga sui campi di prima categoria, terza e promozione, dice di dire ha fatto bene. Dica ai suoi giocatori della Roma, del Milan, del Napoli di comportarsi bene e che non vengono presi come esempio nelle varie categorie.
Chi vuole rispondere?
Ma non ho capito con chi ce l'aveva.
Ma credo forse per l'interpretazione prima del comportamento, insomma, di Mourinho, rispetto al quale entrambi comunque.
Giornalista.
Enrico?
Purtroppo non credo, sì, anche Enrico, ma
guarda, guarda,
non ho capito che ha detto.
Diciamo che il comportamento di Mourinho, o comunque se ha fatto bene a lamentarsi, è di cattivo esempio
minimo,
per
sì,
le
per
categorie anche inferiori.
Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma abbiamo visto quello che accade sugli altri campi, parlo a livello internazionale, quello che accade con il Mourinho dell'Inter, ma che ce lo siamo scordati? Ma di che cosa stiamo parlando? Non ho capito.
Scusa, facciamo così, presento anche il terzo
c'ha
ospite,
il terzo ospite,
mister
sì.
Sandro Pochesci, così inseriamo
buon
anche
pomeriggio.
Lui nel dibattito su José Mourinho. Mister, buon pomeriggio.
Salve a tutti, a te, i tuoi ospiti e i tuoi radioascoltatori.
Ecco mister, ha fatto bene
la
mister
performance.
Sandro Pochesci, José Mourinho a prendersela in quel modo con gli arbitri nel post partita.
Mourinho si conosce, no? E quindi è normale che un sanguigno come lui perdere in quel modo, perché si sente derubato di qualche cosa. Certo non va bene, se l'avesse fatto un qualsiasi altro allenatore. Io solamente per dire che un errore di un arbitro in buona fede ha indirizzato la partita, ho preso 2 mesi di squalifica dalla Procura Federale. Neanche se sta, ecco. Allora se noi andiamo a vedere le dichiarazioni che ha fatto Mourinho, dovrebbe prendere 2 anni di squalifica. Perché io solamente per aver detto che l'arbitro con un errore, che poi si era visto che il gol nostro era regolare, ha indirizzato la partita nel pareggio. Indirizzare questa frase ha fatto scattare all'ufficio indagine una procedura contro di me, perché sì, per dire indirizzato significa che io ho delle prove che l'arbitro è in malafede, ma non è così. Pensate se adesso vanno a pesare o il gesto che ha fatto Zaniolo. Purtroppo in Italia siamo fatti un po' male. Su certi personaggi è consentito tutto e su altri magari paghi quello che giustamente non devi fare. Per me ha sbagliato Mourinho, perché la partita, quando noi siamo uomini di sport, la partita è finita, lamentarsi per me è stato poco elegante.
Vi leggo qualche messaggio così lo commentiamo insieme. I Friedkin hanno buttato fumo negli occhi con Mourinho, è una squadra che può arrivare al massimo al sesto posto, occhio alla Fiorentina. Roberto.
Ma vabbè, intanto saluto Nando, ma no, io dico che non lo so, cioè non è così. Io poi ripeto, magari a parte che io ho fatto allenatore per divertimento 10 anni in Serie D, quindi non sono a livello di Pochesci o a livello di altri allenatori, però ripeto, secondo me la dichiarazione di Mourinho è stata una dichiarazione fatta una tantum. Se non fosse così, do ragione a tutti quelli che lo stanno criticando. Cioè, se non è, è stata un'azione di forza, sicuramente poi, come ha detto Pochesci, naturalmente lo conosciamo tutti Mourinho come ha fatto, però io credo che abbia voluto mettere un po' le cose in chiaro, un po' abbia voluto nascondere qualche pecca della squadra, perché c'è stato. Però ci sta, c'è un derby, perderlo così è brutto. Naturalmente io, anche se ho giocato nella Roma, non è che parlo da ex giocatore, parlo in maniera obiettiva. La Lazio è stata più forte, avrebbe probabilmente anche vinto se andavamo sull'1-1, per cui credo che ci può stare tutto nel calcio, al di là del, mi dispiace, dell'ufficio indagini del mister, che è successo, ma sono cose che capitano, sono cose che succedono, quindi sicuramente in categorie differenti, e prendiamola così, perché se no troppe polemiche su questa vicenda fa peggio al calcio.
Ma guarda, io penso su questo, ora noi, perché stiamo parlando più di Mourinho, dovremmo aprire, come giustamente sottolineava il mister, anche tutta un'altra parentesi che riguarda anche Niccolò Zaniolo, cioè tornare poi, no, a parlare come sempre purtroppo anche di tanti atteggiamenti che con il campo e con il gioco poi non c'entrano nulla. Zaniolo, lo ricordiamo, è già arrivata la notizia, è sì, stato graziato, di direi, almeno da un punto di vista di squalifica, si è beccato una multa, però torniamo a dire, è quasi banale poi scontato, no? Dire che sono gesti che sinceramente hanno un po' stufato, anche quando si perde una partita.
Eleonora, scusa, sì. Ricordiamoci quello che stiamo dicendo, perché quando entrerà nel vivo il campionato, atteggiamenti di questo genere secondo me ce ne saranno iosa. Allora dovremmo anche in quel momento ragionare questa.
Certo, no, ma il mio discorso era in generale su tutti, non su Zaniolo, che poi invece come giocatore io personalmente nel derby di domenica apprezzato molto, anche come leader, per il modo in cui si è preso anche sulle spalle la Roma nei momenti. Quindi questo assolutamente lo riconosciamo.
Noi siamo d'accordo sul fatto che
tutto il resto che non va bene, purtroppo si ripresenta sempre.
Siamo d'accordo su certi atteggiamenti, per carità, però non dimentichiamoci che ci sono, come dici tu, provocazioni costanti in campo e fuori dal campo, perché quello che hanno detto a Zaniolo quando è rientrato, ricordiamoci quello che disse, che erano zoppo, ricordi Rocca, dicevo che era zoppo, che era la stessa cosa accaduta con Zaniolo, quindi i ragazzi erano fuori giri, indubbiamente non doveva farlo, però guardiamo tutte e due le situazioni.
Assolutamente, assolutamente.
Prima di sentire un altro audio, che stanno arrivando tanti sempre sul tema Roma, volevo chiedere anche a mister Sandro Pochesci, visto che il nostro ascoltatore precedente parlava comunque di una Rometta che non ha cambi, gioca ogni 3 giorni e che pronostica un altro anno di Conference League, quindi 7° posto fondamentalmente. Ecco, che tipo di obiettivo ha secondo lei, mister, la Roma di quest'anno?
No, ma io non credo che da 7° posto la Roma, perché per me la Roma deve sperare nel 4° posto, perché è una squadra che secondo me a livello offensivo è una squadra top. Poi è normale, e ieri quello che ho visto, il lavoro della fase difensiva sia di reparto, ma soprattutto a livello individuale, dove non riesce a leggere una lettura, dove Milinkovic riparte da 3/4 e ci sono 4 giocatori che sono a difesa della porta e nessuno legge la traiettoria. Quindi questo qui, perché per andiamo a vedere la partita, ragazzi, tutti parlano della Lazio di Sarri, ma ancora non è la Lazio di Sarri, perché
no, assolutamente Sarri, no, hai ragione Sandro, hai ragione.
Se Sarri, mi ricordo bene, con 3 passaggi è arrivato in porta, ha fatto 2 gol con 3 passaggi, ragazzi.
Sì.
Quindi io
questa è la Lazio ancora palla in mezzo per Immobile o per chi entrava.
Guarda, io dico una cosa, i derby chi l'ha fatti lo sa, sono tutte partite a livello emotivo. La Lazio l'ha preparata meglio, l'ha preparata meglio per un semplice motivo, perché era quella che aveva più da rimettere. Pensate se la Lazio avesse fatto il risultato della Roma, oggi stavamo parlando di Sarri che doveva andare via, oggi cominciamo a rimettere in discussione Mourinho, ma Mourinho per me questa squadra già l'ha migliorata sotto l'aspetto a livello caratteriale, sotto l'aspetto di tanti. E poi parliamoci chiaro, ieri abbiamo rivisto finalmente un Zaniolo a livello da nazionale,
quindi
già avevi portato questo calciatore a certi livelli, già è un merito per l'allenatore, perché poi le fortune dei calciatori sono gli allenatori, le fortune degli allenatori sono le società. Quindi se la società Roma, che ha dato carta bianca a un allenatore importante come Mourinho, non credo che possa aver preso Mourinho per un 6° o 7° posto. La Roma deve assolutamente essere tra i primi 4, perché per me la Roma nei primi 4 sta. Non guardiamo oggi il campionato, perché io ti posso dire benissimo che forse squadre come Napoli e come Milan non hanno incontrato squadre di un certo livello. Io già vedo l'Inter che ha fatto una partita con l'Atalanta, vedo la Juventus che sta in grossa difficoltà. Quindi io penso che la Roma quel quarto posto lo possa mirare.
Lo può andare a prendere, dice, anche per l'equilibrio che c'è quest'anno rispetto alle altre squadre.
Sì, sicuramente sì, anche perché secondo me
quest'anno quello che stiamo vedendo quest'anno che c'è sta più una guerra tra allenatori che tra rose. Sì. Per me sono molto più fondati. Oggi andiamo a vedere più la strategia dell'allenatore che il campione in sé per sé, no? Perso Cristiano Ronaldo e questo livello dei grandi campioni in Italia stiamo un pochettino pagando rispetto all'Inghilterra, alla Spagna, alla Francia e tutti questi campioni.
Quello che è assurdo, scusate, è che abbiamo perso Cristiano Ronaldo e dicono che la Juventus è più forte, hanno perso Lukaku e dicono che sono più, cioè, sì. Andiamoci calmi, eh.
Con Cristiano Ronaldo la Juve partiva sempre 1-0. Oggi lo vediamo la difficoltà che ha la Juve, le vediamo le difficoltà, perché nelle partite brutte, quelle sporche, c'era lui che si fa il gol e poi tutti quanti in Italia ci dimentichiamo di come si gioca e come si vince, perché il problema dell'Italia è uno, che la gente non sa perché si vince e perché si perde una squadra, è questo che dobbiamo, siamo diventati troppo un paese di pallonari e non di esperti di calcio, perché a me piace ascoltare le trasmissioni quando uno ci spiega perché l'Inter vince e perché l'Inter perde. Mm-hmm. Allora mi piace. Poi se andiamo sul risultato, il risultato è figlia di tanti episodi, è figlia di un palo dentro, un palo fuori, si vede 3 punti, ma se ci limitiamo a...
Infatti i risultati, spesso e volentieri, Sandro, sono legati a episodi, a calci piazzati.
Ma io ieri sera mi è piaciuto, perché io pensavo, se non fossi che sapevo che c'era Roma-Lazio, io avrei detto questa è una partita da calcio inglese, perché è stata bella, perché poteva vincere benissimo la Roma e poteva benissimo perché l'episodio del calcio di rigore, che a mio avviso è netto il primo e non il secondo, ma io ti parlo da neutrale che vede la partita, perché si vede che gli frana addosso. Poi magari dicono tanti, forse c'era fuori gioco. Nel frattempo che devi fischiare, perché quello è un fallo da rigore. E l'arbitro per me ha fatto il più grande errore. Poi può intervenire il VAR e il VAR poi ci spiega perché non era rigore. Perché se non si danno quei calci di rigore, non si possono dare...
Tra l'altro stanno arrivando tanti messaggi al riguardo. Ne leggo un paio, poi ci ascoltiamo anche gli audio. Perché c'è ad esempio il 5-2-9 del finale che ci scrive, proprio sul rigore non dato alla Roma, il primo, quello sul quando Usai frana addosso a Zaniolo, è un'azione basata sul nulla, visto che il labiale di Guida dice che è fuori gioco, quindi il rigore è vergognoso.
Guarda, io ho un'immagine, io ho un'immagine che mi hanno mandato, è chiaro che la testa del difensore centrale della Lazio tiene in gioco Zaniolo.
Ah, ma poi lì oggettivamente noi non potremo neanche mai avere il fermo immagine,
no, certo.
Preciso, però ci ascoltiamo anche un audio sicuramente.
Audio. Intanto, così rispondete
voi. Tu intanto fischi, no? Poi vedi il VAR, gli traccia la linea, vede se è fuori gioco, visto che adesso tanto se c'hai i lunghi fuori gioco te la vedono, e poi ti fischi. Però intanto il VAR tu lo devi consultare.
Andiamo agli audio, così facciamo rispondere tutti e tre. Audio.
Buongiorno, sono Carlo a Firenze. No, volevo rispondere lì al vostro ospite tifoso della Roma, mi chiama Scarnecchia, che si lamentano tanto sti romani, ma contro la Fiorentina dico fantasma con il VAR di mezzo millimetro andava tutto bene lì, vero? Buonasera e buon lavoro.
Roberto, ce l'hanno con te.
Ma che non è Melken, guarda, ho le spalle talmente larghe, ma chi le frega? Cioè,
vuoi rispondere?
Ma chi si è lamentato? Cioè, io ho detto quello che era, e la partita della Fiorentina era un'altra partita. Cioè, io valuto le partite singolarmente. Quando c'è mi interpellano per parlare di una gara, io parlo di quella gara, non parlo né di prima né di quello che sarà. Io non sono abituato di quello che è stato. Sono sempre abituato a parlare del presente, di quello che è successo, che poi tra virgolette è già passato, perché però diciamo che è il più immediato, perché quella è l'ultima giornata che abbiamo giocato. Però ripeto, si possono fare mille discussioni su tutto. È vero che non è andato a vedere il VAR, non ha dato il gol. Mourinho secondo me ha fatto bene a lamentarsi, finisce lì. Però, cioè, se la lamentela è quello che voleva ottenere lui, il fatto di mettere le cose in chiaro, che l'abbia fatto o no, o che ci sia riuscito o meno, non lo so. Però secondo me questo ci sta, non deve continuare, se no sicuramente mi schiererò dall'altra parte, perché va bene lamentarsi una volta per dare...
Però non deve essere un'abitudine, mettiamola così.
Assolutamente no, giusto, Dario?
Ecco. Abbiamo un altro audio?
Sì, altro audio.
Altro audio.
Pacifico da Genova. Io, scusatemi, non accetto certi discorsi. Non si possono giustificare i propri errori con gli errori degli altri. Quando uno sbaglia, sbaglia. Ecco. E se hanno sbagliato gli altri, hanno sbagliato anche gli altri. Ma non si può dire, visto che sbagliano gli altri, posso sbagliare anch'io. Bye bye.
Un po' complicato, so se fosse, sì, il ragionamento di interpretarlo. È molto contorto, no, però il punto insomma è sempre relativo alle lamentele di José Mourinho nei confronti, sì, degli arbitri. Tra l'altro vado anche da mister Sandro Pochesci, perché Rosolino da Fossano ci scrive: grande mister Pochesci, come vede oggi il Milan? E poi ti chiede, mister, anche chi è favorito per lo scudetto.
Ma guarda, io sono milanista, quindi il Milan per me è una bella sorpresa, come lo è il Napoli. Oggi, se io devo dire il campionato, sono tre squadre che solo giocano, e per me il Napoli in questo momento, però ti ripeto, il Napoli che ancora non ha incontrato, ecco, già sono curioso di vedere la partita con la Fiorentina, per vedere proprio questa forza di questa squadra, perché a volte noi tanti risultati vengono mascherati anche da un calendario più facile, anche che magari ha trovato delle squadre che non erano in una condizione, subentrano tanti fattori. Per me la favorita è quest'anno rimane il Napoli, secondo me, da come è partita. E poi le 2000 mesi, non credo nel recupero della Juve, perché quando scricchiolano troppe notizie, troppe cose, l'allenatore che critica la squadra, il capitano che critica la squadra, sono tutte cose che poi alla Juve mi sembra che sia un po' perso quella forza che aveva una volta la società. Mi sembra che la società negli ultimi anni stia facendo troppi errori. Il primo errore è stato perdere Marotta, che gli ha condizionato molto il mercato, e stiamo vedendo che la Juventus negli ultimi anni ha sbagliato anche qualche giocatore e non si è rafforzata, come per esempio l'Inter, è andato via Lukaku e andava a prendere subito Dzeko. La Juventus sono tre anni che andava dietro a Dzeko e non l'ha mai preso. Quindi ecco, da questo qui vedo un po' delle strategie di mercato che sono rimaste un pochetto dietro. Ecco, quando io dico che gli allenatori, la vera forza di noi è la società. Quando lui è una società importante, Mourinho sbaglia a parlare lui, fa lo stesso sbaglio che facevo sempre io andavo in prima persona, poi quando andavo in campo gli arbitri come parlavo mi mandavano via. Ma proprio perché tra di loro poi si parlano, certe dichiarazioni lo sanno tutti che guida ha sbagliato, è normale che poi se parla la società è un discorso, se parla l'allenatore che è di campo, e poi non ti perdono niente, perché anche loro sono persone umane e quindi riescono a capire e riescono a valutare. Quindi per me Mourinho si sta presentando male, e sono sicuro che da oggi in poi il signor Mourinho, se prima poteva fare dell'esternazione della panchina, adesso non gliele permettono più perché il quarto uomo lo tiene la bada. Quindi questo qui per me la Roma società lo doveva proteggere, non è Mourinho che deve proteggere la società, perché è diverso, è la società che deve proteggere Mourinho, anche se lui non ne ha bisogno. Però andando lui in battaglia le paga, perché io sulla mia pelle, quando io facevo delle dichiarazioni anche mi davano rigore, che rigore era, lo vedevano tutti che non c'era. Io la domenica dopo, come parlavo, esci fuori e vedrai che a Mourinho gli faranno pagare questo tempo.
Vedremo. Un ultimo giro con voi per insomma rivolgere lo sguardo anche alle gare che ci sono oggi e domani di Champions League. Parto da Roberto, poi rispondono anche Enrico e Sandro. Quale delle quattro italiane impegnate nei gironi di Champions vedete meglio per il passaggio dei gironi? Roberto.
Allora, beh, dipende tanto dal risultato che fanno stasera Milan-Inter, secondo me. Però è chiaro che anche non avendo fatto risultati positivi sono le squadre che possono assolutamente passare il turno. È un po' prematuro dopo la prima gara, è un po' prematuro, però ecco, ripeto, probabilmente 2 su 4 o magari 6 su 4, non lo so, cioè, credo che dipenda molto dai risultati di stasera, anche probabilmente per il morale, per lo stato d'animo, insomma, credo che siano per le milanesi sia veramente una prova quasi decisiva, anche se siamo solamente alla seconda di Champions, e il resto potrebbe succedere tutto.
Enrico?
Ma io credo che l'Inter abbia un girone più facile, credo che l'Inter batta lo Shakhtar questa sera, sono convinto che il Milan farà una buona partita, quindi farà un risultato positivo contro l'Atletico, tra l'altro ha dimostrato di essere una squadra in forma e con gli uomini giusti per questa competizione. Atalanta la conosciamo, Atalanta è una squadra che fa avanti e dietro, quindi, però pare che a livello internazionale sia giocando forse meglio che a livello nazionale, quindi vediamo un attimo. Certo, sono partite difficili, però io credo che le due milanesi forse hanno qualcosa in più.
Mister,
ma io penso che tutte e quattro le squadre italiane possono ambire al primo passaggio, perché non vedo grosse difficoltà. Certo, se l'Inter non vince stasera è normale che fa in difficoltà, se il Milan perde con l'Atletico vanno in difficoltà, però penso che poi alla fine sono squadre che in questo momento possono battere sia l'Atletico Madrid che il Chelsea.
Vedremo allora, grazie a Roberto Scarnecchi, Enrico Minozzi e Sandro Pochesci.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao, buon ciao. Lavoro.
Oh, rispondiamo anche all'ascoltatore, sì, 331-820-0213, che ci dice: complimenti per come si sta sul pezzo, c'è la Champions, ma ore di chiacchiere su Zaniolo, Roma, Lazio.
Qui, roba che lui che non è stato sul pezzo però, oggi, perché noi dalle 13 che stiamo parlando di Juventus,
non è
di Milan, di
non è
Inter, di Atalanta. Se
Mister
poi
Pochesci
lui
ha parlato anche del Milan.
Ma tra l'altro, cioè, se lui si è sintonizzato adesso, nel senso è un problema suo.
Ma non va bene, perché la trasmissione inizia alle 13,
esatto.
Anzi, noi cominciamo alle 8 del mattino,
esatto,
quindi parti dalla rassegna, ti fai tutta una carrellata fino a stadio aperto, adesso con la Champions andiamo avanti fino alle 23.30, quindi se non hai altri impegni noi siamo qui.
Sì, e se hai perso insomma quello che è stato detto finora sulla Champions, sicuramente ci sono ancora ore e giorni per recuperare.
Assolutamente, c'è anche una notizia, un'ultima ora, perché sentiamo il bisogno di altre partite delle nazionali,
infatti,
e c'è l'ufficialità da parte di UEFA e CONMEBOL per quella che sarà una sfida che si terrà a giugno 2022.
C'è tempo ancora,
sì, c'è tempo, però comunque si va sempre a incastonare lì dove c'è, diciamo, già dove ci sono già tanti impegni, e sarà praticamente la sfida tra la vincitrice di Euro 2020, quindi l'Italia,
quindi
e
noi,
la Coppa America del 2021 e dunque l'Argentina, quindi ci sarà questa partita che verrà disputata. Non è ancora stata decisa la sede,
data,
verrà
no,
la sede, e neanche il giorno esatto, per ora ci si parla
giugno
di giugno 22. 2022,
sì.
Quindi poi nei prossimi mesi, prossime settimane ci sarà sicuramente l'ufficialità anche per tutti questi altri dettagli e altri aspetti, però ci sarà quest'altra partita insomma tra la vincitrice dell'Europeo, quindi l'Italia, e della Coppa America del 2021 e dunque l'Argentina.
Siamo,
ecco,
siamo campioni d'Europa!
Esatto.
Questo è sempre un bel momento.
Beh, sì, decisamente. Io non riesco più ad andare a Piazza del Popolo senza la fanzone. È vuota Piazza del Popolo.
Che abbiamo seguito anche in diretta da qui.
Grazie ad Alessandro Stigozzi, che lo ricordiamo sempre con piacere.
Grazie a voi e grazie insomma a tutti gli inviati di TM Radio. Ci dobbiamo fermare, torniamo tra poco per l'ultima mezz'ora insieme qui a Maracanã.